Ben ritrovati di nuovo in studio, ci siamo in questo lungo pomeriggio di Maracanà. E allora, intanto vi ricordo al volo che domenica sera a partire dalle 24:10, quindi da mezzanotte e 10, subito dopo la trasmissione Maracanà della domenica, ci sarà la lunga diretta notturna per raccontarvi il Super Bowl. Quindi state con noi, c'è anche la diretta Twitch, quindi ci potrete seguire attraverso l'applicazione, attraverso i canali FM e TV, quindi state con noi per questa lunga serata in conduzione Gianluca Viscogliosi e poi la squadra di Blitz Magazine che ci porterà dentro il Super Bowl raccontandoci tante cose, vivendo insieme questo match. Allora, in studio Marco Piccari, Alessandro Santarelli.
Eccomi.
In collegamento c'è sempre Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ben ritrovato. C'è un direttore che si unisce a noi, ci fa molto piacere, e quindi lo abbiamo sentito un po' di settimane fa, è stato un bel momento che abbiamo vissuto insieme a lui, lo siamo andati a riprendere oggi, ci fa molto piacere che ha accettato il nostro invito, il direttore Rino Foschi. Direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buongiorno.
Come va?
Salve.
Come va, direttore? Tutto
bene?
Bene,
saluto, ne approfitto per fare un saluto al mio amico, ex amico, amico Brambati.
Ex.
No. Grande Rino, grande Rino. Lunga, ma parlo di tanti anni fa, una discussione stupida perché io ero geloso di un qualcosa e lui invece era nel pieno diritto di parlare. Io sono andato in escandescenza come tante volte nel calcio e mi è dispiaciuto, però quello dell'occasione per il nuovo. Penso che abbiamo parlato ancora, però adesso ne approfitto con questo collegamento.
Ma no, certo che abbiamo parlato.
E chiedo scusa a tutti. Chiedo scusa.
Che bello, però, Massimo!
Bello,
bella questa cosa, però pure tu c'hai un bel caratterino.
Mamma mia, ce n'è sempre una.
Ma io ti giuro, ma a parte che Rino è uno dei personaggi nel calcio. Più bravi perché dice quello che pensa, esatto. E quindi io preferisco a volte avere davanti una persona che ti dice quello che pensa in faccia, bello brutto che sia, piuttosto che, come purtroppo lo devo dire, la maggior parte di questo ambiente, insomma, davanti ti fa una faccia e dietro, mi diceva
Massimo.
Sempre Lazzaroni, il vecchio
no,
Lazzaroni,
sì.
Massimo, diceva sempre a vita è una giungla, a vita è una giungla piena di puntini.
Abbiamo capito.
Grande, piccolo,
però attenzione Massimo,
dietro lo prendi sicuro.
Beh.
No, Massimo,
basta
Massimo,
che non ti muovi.
Aspetta, fai sentire il direttore Foschi.
No, gli voglio dire, era una delle prime volte che ci muovevamo, certo, e prendeva campo un certo discorso di certi personaggi. Massimo non è uno di quei personaggi là. Mi sono arrabbiato per una cosa mia personale, per una roba, ma Massimo lavorava in un team importante che hanno continuato, eccetera, eccetera. Però di quell'esternazione che ho avuto lì, Massimo, mi diede l'atto, perché sono sorti delle robe incredibili. Addirittura adesso un procuratore lo può fare, l'idraulico di casa mia può fare del procuratore, cioè guarda che fine ha fatto. E non sbagliavo di quello che ho detto, perché il 70%, però togli i professionisti, togli quelli che lo fanno in un certo modo, perché tanto di cappello, perché ho avuto dei vantaggi e degli svantaggi, però ho avuto anche dei vantaggi anch'io nel mio percorso. Però ti ripeto, è un insieme come direttori sportivi. Io mi ricordo che feci il primo corso da manager a Firenze, e c'erano i Moggi, eravamo tutti noi. Poi dopo si è fatto tanti altri corsi. Noi, la federazione, ci ha messo nell'album dei regolari dopo i procuratori che dovevano ancora nascere. Ed era difficile, perché io ti faccio una confidenza, Massimo. Io, quando ho finito il corso da manager, che c'erano i Sogliani, i Moggi, Dalcin, tutti questi personaggi che voi sapete, che li conoscete tutti, no?
Mm-hmm. Sì, sì.
E
come no?
Mi dissero loro: ma cosa vuoi fare, Rino? Perché io volevo fare il direttore sportivo. Ero andato nel posto di Cera era al Cesena, non è andato, ero in 44, riusciva di essere B, ma tu sai cosa devi fare? Devi fare il procuratore. E cominciai a fare il procuratore. Mi ricordo che spostai Buriani alla Roma, dal Cesena, che doveva andare all'Ascoli. Ho fatto le mie due o tre cose, però fui richiamato da Pasqualin. Venne al calcio mercato e disse: non si può fare questa roba qua, perché ci siamo noi, c'erano gli avvocati del posto, no? E allora, cosa è successo? Mi sono subito ritirato, ho fatto il mio lavoro da direttore sportivo. Pasqualin, dopo qualche anno, è diventato uno dei procuratori più importanti. E però, dopo doveva fare un esame, poi hanno tolto anche l'esame, lo può fare qualsiasi, lo possono fare. Poi dopo ci lamentiamo, vedi la punta dell'Inter, che mi sfugge il nome, che è andato alla Paris Saint-Germain.
Icardi.
E tu puoi farmi dei nomi, come sono gestiti, eccetera, eccetera.
Dalla moglie.
Che devo conoscere tutti. Quindi... non voglio farmi una guerra alla categoria. Nella categoria, purtroppo, a suo discapito, sono entrati personaggi che non ha niente a che fare. Tutto qua, Massimo.
Mi verrebbe da dire che è un po' come il nostro lavoro, no, Marco? Che ormai tutti possono fare giornalisti, no?
E non è facile. È difficilissimo, perché potresti anche. Potrebbe essere una trasmissione che dura un'ora, però non è il caso di approfondire.
Direttore, sai che facciamo una volta, direttore? Ci prendiamo uno spazio,
sì, è vero,
con la promessa, e vogliamo approfittare un po' più lunga, affrontiamo un po' di temi e ci prendiamo un po' di... Magari lei si mette seduto, si prende un bel caffè, se lo gusta con noi.
Dico una cosa perché si dice che il primo procuratore d'Italia si dice Caliendo. Giusto?
Sì, come no.
Io
come?
Mi ricordo, vi do una cosa in prima persona. Allora, quando Caliendo, io con Biagio Govoni, che era direttore sportivo della San Benedettese, povero Biagio Govoni, che abbiamo fatto il corso assieme, mi chiamava onorevole, disse: onorevole, no, non faccia, facciamo così, e abbiamo fatto una società. Quando abbiamo fatto la società, ho fatto un portiere dall'Avellino. Zaninelli, dall'Avellino alla SPAL, mi ricordo, con lui, Buriani alla Roma, eccetera, eccetera. Ancora quei giorni lì, Caliendo vendeva i libri a porta a Napoli. Lui dice che è stato il primo procuratore. Io ho smesso subito per dirvi quant'è che sono nel calcio.
Allora, un po' di curiosità, così le condividiamo insieme a Massimo Barbati, al direttore Foschi e Alessandro Santarelli. Un po' di curiosità, visto che prima parlavamo di Juventus Roma, sì. E c'è anche la questione Dzeko, no? Hai visto, sì, che abbiamo vissuto, il giocatore che sembra aver fatto. Chiedo a tutti i presenti qui, no? La situazione di Dzeko, che sembra insomma rientrare, no?
Sì, non hanno fatto pace,
no,
Marco.
Non hanno fatto pace.
C'è una tregua armata,
con Pinto, che ha detto pace, che l'allenatore è il leader, quindi ha dato forza
a medio termine.
Però ieri ho letto anche per il futuro,
comunque ha vinto l'allenatore.
L'allenatore in questo caso. Chiedo se la gestione della cosa, avete un pensiero su questo, e se soprattutto a questo punto, qualora torna a disposizione per questa partita, Dzeko deve giocare, sì o no, oppure è giusto far dare spazio a Borja Mayoral, perché noi sto ragazzo lo stiamo considerando come un pacchetto, no? Dice Borja Mayoral ha fatto i gol quando non c'era Dzeko, ha fatto gol e assist,
tanto però li ha fatti.
Adesso che fai? Torna Dzeko perché c'è questa tregua?
Dzeko va in panchina
dentro.
Marco, vedrai.
Dzeko, allora, prima panchina. Di sentire il direttore, voglio sentire Massimo Brambati. Massimo, tu che ne pensi di questa vicenda e la gestione? Dai.
Ma andava gestita molto meglio prima. Non adesso è facile, adesso non è facile, ma diciamo che è rimasto Dzeko, perché Dzeko era in procinto di andare via, sì, dopo questa super litigata. Io però ti dico la verità, guarda, proprio perché c'è Rino, mi è venuto in mente Rino quando era a Palermo, le discussioni che ha avuto con il presidente Zaffarini, si arriva addirittura a avere delle discussioni fuori misura con i tuoi colleghi, con i giocatori, eccetera eccetera, ma tutto deve rimanere lì e tutto deve rientrare immediatamente, perché comunque sei nella stessa barca, devi remare per arrivare a determinati risultati, per rispetto ai tifosi, per rispetto a chi ti paga, alla società, alla proprietà, e quindi credo che andava gestita molto meglio prima. Adesso è stata una gestione, secondo me, affrettata, perché il giocatore è rimasto. Ne parlavamo, ti ricordi, Marco, quando c'era, diciamo così, si era ventilata l'ipotesi che potesse esserci lo scambio Dzeko Sanchez, e io ti dissi: ora, nel momento in cui non si farà lo scambio, perché non si farà e non si è fatto, vedrai che anche Sanchez, tu hai sentito le bordate che ha ricevuto da Antonio Conte, sì, in conferenza, insomma, perché è stato Sanchez che voleva andare via, sì, anche sì, lì. Quindi Attenzione, perché poi se fai queste esternazioni, se succedono queste cose, poi rimani, poi sono problemi per tutti.
Certo,
secondo me, ecco, guarda, te lo dico, ma non per sviolinare, uno come Rino, che conosco molto bene da direttore sportivo, ma veramente bene, uno come Rino avrebbe gestito la situazione in modo completamente diverso.
Fammi sentire allora, fammi sentire. Direttore, direttore, come l'avrebbe gestito?
Ringrazio Massimo di queste belle parole, lo ringrazio. Però posso farvi anche un esempio che mi è capitato, non a Palermo ma a Genova. Però vi rispondo per Zeko. La società sicuramente c'è stato un pri pro qua, tipo l'Atalanta, un po' meno, inferiore al Papo Gomez, inferiore. Però è una cosa che non stava bene, né da una parte né dall'altra. Sicuramente si pensava che si poteva avere un altro finale, molto probabilmente sul mercato aperto, eccetera, eccetera. Era una cosa, come ha detto Massimo, da mettere a posto prima della fine del mercato, perché adesso sembra una cosa fatta perché non c'è altra soluzione.
Certo.
E non è proprio così. E allora adesso bisogna essere intelligenti, al punto di che ci dobbiamo dimenticare, come domenica la domanda era giocherà o non giocherà. Il mister deve fare quello che è giusto fare, indipendentemente che la Roma abbia vinto senza Zeko. Ma in questo momento Zeko non avrà la faccia da capitano, no, perché purtroppo no, se l'è bruciata. No, se l'è bruciata. Ma come giocatore andrà in panchina e se male deve giocare. Chiuso quel discorso lì. Io a Genova mi ricordo, con De Neri allenatore, fu una cosa abbastanza brutta. Lo posso raccontare? Non abbiamo il tempo? No,
sì, direttore, c'è il tempo, c'è il tempo, c'è.
Moriello, io andai a Genova, che dovevamo salvarci le quasi ultime intensive, sempre così, e Moriello era un po', era il Moriello della situazione, era un giocatore che faceva un po' quello che voleva. Io dici, vieni in albergo a dormire con me, perché tu non vai più in giro, non vai oltre 30 km dal venerdì in avanti.
Capito.
E lui, no, direttore, sì, è venuto. Poi cosa è successo? Ho saputo che il giovedì sera De Genova andava a Milano. Io gli dice, ma cosa vai a fare? Scusa, il giovedì sera a Milano, cosa vai a fare? Poi io l'appartamento, i quadri, il direttore, guardi, dai. Marco, ma cosa guardi, tu non rompermi. Io so cosa vai a fare a Milano, però te lo dico. Se ti becco fuori Milano, io ti metto fuori rosa. Ti metto fuori rosa, anche se Preziosi, se il cocco, non mi interessa di niente nessuno. La vita va avanti. Lui andava, io sapevo, ma non lo beccavo mai in prima persona. Un giorno alle 2:30 dovevamo giocare, partivamo perché dovevamo giocare il giorno dopo con l'Inter, il notario della data con l'Inter,
sì,
a 12:30, era un anticipo quell'ora lì con l'Inter,
sì.
Inter-Genova. Mi chiama Marco sulle 3:30 in un ufficio che guardava l'allenamento, lui non c'era. Il direttore, come stai? Sto bene. Cosa c'è? Sai, sono un po' in ritardo, c'è un incidente 30 km, ma dove sei? Alessandria, non so dove era. Se fossi in te non sei indietro. Torno indietro. Ascolta me. Poi sono andato in campo, ho chiamato De Neri, ho detto Gigi, guarda che lui se viene, quando viene non parte, non viene a Milano, eh. Te lo dico subito adesso perché non voglio storie. Lui, ma come sai, tu Moriello? Oh Gigi, vai via anche te, non lo voglio. E Preziosi non spera niente, e sapete che Preziosi potete chiederlo, è stato dura. E lui è arrivato, sono anticipato la partenza. Lui è arrivato, è andato nello spogliatoio, si è spogliato e andava sul pullman. Mi ha chiamato l'allenatore e mi ha detto, guarda che Moriello qui va sul pullman perché non vuole uscire, c'è Sky fuori che ci guarda, Moriello non sale sul pullman. Non sale sul pullman, Moriello va via per i fatti suoi, non lo voglio con la squadra stasera. Tutto in prima persona io. Buttato giù, non l'ha caricato, ma ha chiamato Boriello, direttore, sono Boriello, dimmi se è un uomo di puntini delle robe. Benissimo, ho buttato giù il telefono, ho chiamato Preziosi, presidente, convochi Boriello in albergo dove arriva la squadra e lei venga subito, però subito venga lei Boriello, e sono andato, è arrivato con la sua ma Boriello, parlo così perché mi vuole un bene da matti, sentite Boriello, mi vuole un bene da matti, ve lo dico io, è arrivato e volevano metterla a posto il presidente e il mister. Io il trolli l'avevo lasciato davanti alla hall. Ho detto, ve lo dico adesso. Lui ha fatto così. Non so se rientro io. Poi ne riparleremo sta settimana, sta 3 mesi, non lo so. O va via lui adesso, o vado a casa io col trolli, che non è la prima volta che lo faccio, lascio i soldi, lascio tutto. È andato via Boriello. Poi l'ho richiamato, dov'è? E ci siamo salvati con i suoi gol. L'ho richiamato, lui mi ha offeso, mi ha messo a posto, perché sbagliare le discussioni sono in tutte le famiglie, l'importante è mettere a posto la roba e avere rispetto del gruppo, l'abbiamo messo, e con i suoi gol ci siamo salvati.
Ma il concetto è chiarissimo, cioè, viene il gruppo, Marco, per questo,
però,
deve andare in panchina Dzeko.
Siamo noi perché andava a Milano.
Sì, lo sappiamo, abbiamo perché, intuito perché andava a Milano.
Abbiamo capito.
Per il clima.
Io non
per
so
il clima.
Cosa è successo Dzeko con la Roma, però io vi dico lo successo, a parte il fatto che Palermo a Verona, non vi dico quella di Verona perché è al massimo del massimo. Verona perché si sono salvati, però non l'ho voluto più quello là, quello non l'ho voluto più. Ma non lo racconto perché è troppo lungo, è una storia che un'altra volta, un'altra puntata.
Un'altra puntata
perché
la
anche a Verona ci sono delle
pure a Verona ci stanno delle
però
storie.
Quello che dice il direttore, sì. Secondo me Marco, fondamentale il rispetto del gruppo. Tu puoi essere chiunque, ma se non rispetti il gruppo è giusto che tu vada in panchina. Allora la Roma ha fatto bene perché c'è da arrivare a giugno, però sabato gioca Marco Majoral, poi piano piano rientrerà Dzeko. Giustissimo, il direttore ha raccontato un episodio che secondo me è lo specchio di tutto.
E no, tutto.
Però c'è un'altra curiosità, perché c'è ancora 6-7 minuti, me li voglio sfruttare, Massimo Brambati e il direttore Foschi. La situazione dell'Inter, scusate, adesso cambia un attimo.
Proprio
no?
Se siete
no, voglio capire un attimo del loro punto di vista, sì. Perché il contesto delle società loro lo conoscono bene. E allora chiedo sia a Massimo Brambati che al direttore Foschi, quando c'è questa situazione di un allenatore che va in conferenza stampa e dice il progetto è fermo ad agosto, c'è tutta questa situazione intorno praticamente alla società che stiamo conoscendo con quello che è la parte societaria, ecco, quanto influisce nel gruppo? Come si fa a tenere un gruppo? Cioè, perché adesso mettiamoci un attimo anche nei panni di Conte, no? Poi ho saputo che questi stipendi che vengono così spalmati, eccetera, ecco, quanto può influire? Perché lui l'ha lanciato un po' l'allarme, ha detto il progetto è fermo ad agosto, però lui deve portare avanti una stagione che ancora manca un bel pezzo. Ecco, come che ne pensate di questa cosa? Massimo, parto da te, poi sento il direttore. Dai, Massimo Brambati.
Ma io, Marco, tu lo sai quello che ti sono venuto a dire in tempi non sospetti. Quando tutti ancora non parlavano della vendita dell'Inter, io ti dissi che si odorava del fatto che l'Inter doveva, la proprietà aveva deciso di vendere per una situazione di governo cinese, e quindi è logico che nel momento in cui ti vengono a dire di rinunciare a due stipendi già in periodo post-Covid, quindi nel periodo in cui era ripresa l'attività, poi ti ridicono che devi rinunciare ad altri due stipendi, qualcosa puzza. Ed è logico che io ti ricordi che dissi che ero andato a trovare Antonio in un ritiro a Cagliari e avevo, diciamo così, annusato che la situazione era quella che poi tutti i giornali nei mesi successivi hanno descritto. È logico che quando c'è una società che sta per essere venduta, una proprietà che sta per essere venduta, in quel momento il progetto per forza
fermo.
È stoppato. Però ti dico che solitamente Antonio dei gruppi in queste situazioni ne fa una forza. Antonio, come tanti altri allenatori che hanno questa forza di spostare delle situazioni negative e girarle a positivo. Quindi io mi auguro che Antonio riesca in questo tipo di lavoro, perché insomma stare comunque in una società in cui cambiano le cose e quindi tu sei lì perché non sai un domani, se arriva un'altra proprietà, con quale persona ti andrai a interfacciare anche a livello tecnico.
Certo.
E quindi c'è un grande punto di domanda. Per il momento probabilmente a livello sportivo un giocatore non ne dovrebbe risentire, però io questo te lo dico per un calcio che ho vissuto quando ero calciatore, che oggi non c'è più. Anch'io ho giocato a Palermo e c'erano gli assegni che facevano i presidenti dell'epoca che tornavano indietro per gli stipendi. Oggi è tutto un altro discorso. Oggi si parla di situazioni completamente diverse, di un calcio completamente diverso. Quindi secondo me a livello sportivo non dovresti avere,
non ci dovrebbero essere problemi, ok?
No, però è logico che l'allenatore che si trova di fronte a una proprietà che tra virgolette non si fa più sentire da mesi, insomma, è comunque un attimino spiazzato.
Sono spariti, direttore.
Massimo ha detto tutto. È una cosa pesante, perché io sarei un po' più severo per certe cose, ma dall'inizio, non adesso, subito dopo, perché bisogna vedere Conte quanto è arrivato l'Inter, come è arrivato e cosa ha firmato e cosa gli hanno promesso. Tutto qua, comincia da lì il discorso. e lì lo sa Marotta e lo sanno solo loro. E poi è cominciato l'anno scorso un programma che è cominciato come forse hanno scritto sulla carta. Molto probabilmente si è stoppato un qualcosa, Conte lo sappiamo, Conte è innanzitutto un grande allenatore, un ragazzo eccezionale, quindi anche lui ha i suoi difetti come abbiamo tutti, no? Mm-hmm. Però sappiamo benissimo che è uno spacca, eccetera, eccetera. La Juventus l'ha fatto, l'ha fatto all'estero e lo fa in Italia, quindi ha le sue ragioni. Che è successo quello che è successo. Quindi hanno cercato, poi col discorso che è successo alla società, che è franata la base, e allora lui adesso cerca di stemperare come la società e debbono finire, come va debbono finire, a parte il fatto che c'è una buona squadra, a parte il fatto che lui sta facendo molto bene e a parte il fatto che lui potrebbe vincere anche il campionato, quindi non va più la pena adesso aggraffiarsi uno con l'altro, ma c'ha delle ragioni e ha fatto delle entrate abbastanza pesanti, anche lui è entrato in certi momenti, specialmente
a gamba tesa. Sì. Allora,
esatto. Poi c'è stato un particolare altra sera. Vidal è stato, mi sembra che è uscito, che è un po'
borbottato.
Sì, ma però oggi come oggi, quando tu giocavi, Massimo, non c'erano 40 telecamere, e bisogna stare attenti oggi come oggi, perché come borbotti nel modo che non era, o calci in una bottiglia, poi dopo devi sempre essere. E col gruppo, deve sempre essere esempio del gruppo. E lui è uscito in un modo, ma lui l'ha tolto perché fisicamente non è ancora forte del 60%, dicono adesso, e non verrà pulito, però ha borbottato in un modo da punizione.
Esco sempre io.
Allora, intanto, siccome siamo quasi ai titoli di coda, allora vi dico: Grandi, Rino Foschi e Brambati, persone vere. Rino Foschi, numero uno. Brambati, grande Brambati, da laziali, ti do pienamente ragione per l'opinione precedente. Chiudo con questa riflessione che mi gira un ascoltatore al direttore. Milo ci scrive: domanda per Foschi, cosa pensa di chi in estate ha proposto un contratto da 10 milioni annui senza sincerarsi prima dello status di comunitario di Luis Suarez? Toccatina qua. Che dice il direttore?
Io penso che si sapeva lo status del giocatore, però si è cercato di fare una cosa che non è riuscita. Non so come rispondere, vi dico, mi viene da ridere, non so come rispondere. Perché ci sono anche a volte, si fanno degli esami, non è che non lo sapessi per me. Intanto sappiamo gli extracomunitari, quelli che sono più o meno regolari, come si possono fare, non lo so. Io molto probabilmente mi metto nel posto di Paratici, parlo chiaro, è un amico anche Paratici, no?
Sì.
Io sapevo, poi deve fare un certo percorso, deve fare un esame, mi do da fare per fargli fare un esame regolare. Dopo è venuto fuori una roba, e se non lo sapeva, sbagliato, ma dubito. Come le Juventus,
io pure dubito.
Ripeto, non facciamo però una tragedia, per far, non lo so, non è questo il male del calcio, sì, è ben chiaro, tutto qua. Io non lo vedo una cosa, non lo so, ci sono delle cose peggiori, è una cosa purtroppo che va sanzionata nel modo giusto e basta, è chiuso.
Massimo, vuoi dire qualcosa e ci salutiamo? Proprio un flash, dai.
No, sono completamente d'accordo con quanto ha detto Rino. Nel senso che io anch'io dubito che non sapessero questa situazione, hanno provato ad arrivare a tesserare un giocatore cercando, diciamo così, magari qualche scorciatoia. Ma io ribadisco, e l'ho detto quando uscì fuori, diciamo così, tutto il casino, ci sono cose ben peggiori, non mi scandalizzerei di una cosa del genere. Quindi sì, io credo che comunque sapevano, insomma lo sanno tutti,
certo,
se un giocatore extracomunitario è quello spazio.
No, se no sarebbe da mandare via subito.
Sì. È vero che si fanno anche sei sostituzioni, però...
È anche vero che fanno la sesta sostituzione.
Esatto, fanno sei sostituzioni, quindi...
Però... È anche vero che fanno giocare un giocatore che non poteva giocare, cioè, ragazzi, appunto. Sono stati... Scusate, ma io mi ricordo all'Inter giocò quel giocatore spagnolo, adesso non mi ricordo come si chiamava, che poi gli diedero... che preso un giocatore non poteva giocare in Champions, come si chiamava? Quel giocatore spagnolo, punta spagnola.
Questa sinceramente mi sfugge.
Brambati, non mi ricordo. Abbi pazienza.
Questa mi sfugge.
Andatevela a vedere.
Ci andiamo a vedere. Va bene, va bene, dai.
Vabbè.
Io detto questo, insomma,
poche settimane fa ci sono stati 6 cambi invece di 5 che nella non si potevano fare, che dopo si è arrabbiato l'allenatore, è stata quella squadra che
la Roma,
la Roma, sì, ha fatto 6 cambi,
sì.
Però ripeto, la Juventus è una società, è la Juventus, io non la condanno, io dico che è la regola che è sbagliata, quella regola lì è sbagliata,
va bene.
Sbagliata.
Però un po' d'attenzione da parte di tutti sarebbe meglio, dai. Facciamo così, direttore. Prego.
No, dico, l'ho detto, però va sanzionata nel modo giusto,
Non certo, no, e chi dice?
Si parlano di punizioni che non
sono state che c'è tutto un procedimento in corso, quindi noi sentenza non la possiamo fare, fare, possiamo solo esprimere un pensiero. Direttore, io la ringrazio tantissimo,
Forlan,
è grande Brambati.
Uruguaiano,
biondo, uruguaiano. Allora, io ringrazio e saluto tanto Massimo Brambati, ci sentiamo domani Massimo alle 15 con il trio, con tutti i pronostici. Direttore, qui c'è veramente i nostri ascoltatori chiedono che deve intervenire più spesso, noi la ridisturberemo.
Io,
allora
per me, io sono a casa e sono quasi pensionato perché sono forzato, mi piacerebbe essere in pista perché la testa gira ancora bene, gli anni sono quelli che sono, però sono in pensione, e fare queste trasmissioni con voi è come lavorare, quindi per me è un piacere e un onore.
Bello. Ci sentiamo presto, direttore, grazie Massimo, a presto, un saluto, break, torniamo tra poco.
Ciao Rino, un abbraccio. Ciao.